la versione di Madri. Un blog radiofonico curato e condotto da Francesca Madrigali per Cagliari Social Radio.
Ed eccoci in onda dagli studi di Radio X in Piazza del Carmine. Io sono Francesca Madrigali, questa è la versione di Madri e stasera, anche grazie a Davide Cabras che è in regia al di là del vetro, parliamo... Allora, prima ci dicevamo, parliamo di un film di fantascienza, cioè del mercato del lavoro in Sardegna e in Italia, ma in realtà non è tanto fantascienza quanto una storia piuttosto complicata. Ne parliamo stasera con Lili Pruna, che è ricercatrice e docente di sociologia del lavoro all'Università di Cagliari ed è anche la curatrice dell'annuale rapporto sul mercato del lavoro in Sardegna. Buonasera Lili.
Buonasera.
Allora, questo volume è un importante contributo che si dà allo studio delle dinamiche del mercato del lavoro. È un volume di cui, insomma, poi ci racconterai meglio tu, che analizza alcuni degli aspetti del mercato del lavoro, che non è, diciamo, un'entità astratta o statica, ma come potremmo definirla? Una piazza dove passano tante persone, tanti attori.
Sì, il mercato del lavoro non è uno spazio virtuale, è uno spazio in cui si muovono persone in carne ed ossa e che va studiato attraverso i numeri per cercare di quantificare i fenomeni, di capire come cambiano nel tempo, ma anche, questo è il nostro sforzo, cercando di immaginare dietro questi numeri delle persone. E quindi immaginando le loro facce, se sono uomini, donne, se sono giovani, adulti, che livelli di istruzione hanno, cercando di capire quindi che cosa si muove nel mercato del lavoro.
Insomma, chi sono, sostanzialmente chi sono le persone, gli attori di questo mercato, perché forse questa è la cosa più interessante di una prospettiva sociologica e sociale sul lavoro, e cioè il fatto che dietro ogni dato, ogni numero, appunto, c'è una persona con la sua storia, con il suo percorso e anche con le sue, con quelle che erano le sue aspirazioni o le sue il suo percorso.
Certo, sì, la sociologia aiuta a guardare il mercato del lavoro, a studiarlo da una prospettiva, diciamo, collettiva. Noi non possiamo considerare le persone singolarmente, ma possiamo individuare dei tipi, delle categorie all'interno delle quali si collocano gruppi di persone che dentro il mercato del lavoro affrontano più o meno le stesse difficoltà o incontrano più o meno le medesime opportunità. Ecco, quindi cerchiamo di distinguere dentro il mercato del lavoro le posizioni che sono di maggiore o minore svantaggio.
Ma noi già l'anno scorso, tu sei stata ospite in questa trasmissione, avevamo parlato soprattutto della disoccupazione adulta, cioè noi avevamo parlato di un aspetto particolare del mercato del lavoro che viene trattato anche in questo volume, che io trovo estremamente interessante anche per i profani, nel senso che naturalmente è un volume di contenuto scientifico in cui i vari autori, che sono Fabrizio Carmignani, Sabrina Perra, tu, Maria Letizia Pruna, Antonio Firino e Stefania Danese, analizzate, dati Istat alla mano, alcuni aspetti del mercato del lavoro. Ma a una lettura, diciamo, che io consiglierei vivamente soprattutto ai nostri, vogliamo usare un termine esotico, ai nostri policy makers, ecco, io consiglierei vivamente la lettura, perché comunque è interessante, è utile raccontare, cioè spiegare, ecco, come fate voi, le tendenze del mercato.
Sì, le tendenze, ma anche cercare di capire la situazione attuale com'è, com'è fatta, per cui sulla disoccupazione, per esempio, cerchiamo con una, diciamo, certa insistenza, per ora non premiata.
Ecco, e beh, a volte bisogna insistere molto, sì. No? Come con quegli allievi un po' resistenti.
Esatto, sì, esatto.
Rimandati a settembre, poi...
Cerchiamo di insistere nel far capire che il problema oggi in Italia, in Sardegna, non è tanto la disoccupazione giovanile quanto la disoccupazione adulta. perché i giovani sono solo il 21% dei disoccupati totali. I giovani sono pochi nel nostro paese e siccome la disoccupazione di massa è una disoccupazione adulta, verosimilmente continueranno a diminuire i giovani, perché gli adulti che oggi hanno grandi difficoltà a trovare un lavoro, a mantenere un lavoro, e questo è un altro tema importante, trovarlo e riuscire a mantenerlo.
Sì, certo.
E se hanno queste difficoltà è difficile che programmino di avere 2 o 3 figli.
Ecco, questo ecco, a me sembra anche, come dire, intuitivo, ma evidentemente non lo è, perché c'è grande attenzione invece su un segmento particolare. Ma in realtà io volevo dare col tuo aiuto qualche numero. Intanto il rapporto sul mercato del lavoro analizza i dati del 2013 e in parte del 2014. Allora, io leggo qui che dalla metà, voi naturalmente avete analizzato anche un periodo più lungo, perché è sul medio periodo, poiché noi possiamo analizzare alcune tendenze. Dalla metà del 2008 allo stesso periodo del 2014, cioè praticamente ieri, in Italia si sono persi più di 1.100.000 di occupati.
Sì.
In Sardegna oltre 80.000. Ecco, però quello che sottolineate in questo documento è anche il fatto che in realtà i posti di lavoro persi sono di più.
Sì, la realtà è che i posti di lavoro come saldo perduti sono 80.000. Il problema è che ci sono molte più persone che hanno perduto il lavoro. Poi un'altra parte di persone ha trovato un lavoro in questi anni. In genere, generalmente possiamo dire che hanno trovato un lavoro peggiore, un lavoro precario, un lavoro più povero in termini di reddito, anche in termini di quantità di ore di lavoro. Quindi una parte di persone è riuscita a trovare un lavoro, mentre molte altre, numero molto maggiore, l'ha perso il lavoro e non è più riuscita a trovarlo.
La Sardegna presenta delle specificità, tra l'altro, per cui per esempio chi perde il lavoro ha molte difficoltà a trovarne un altro. Questa è la mia sensazione. E a proposito di sensazione e di come dire, di tendenze nell'aria, c'è anche quel discorso interessante della disoccupazione reale e della disoccupazione percepita, cioè della nostra percezione che le cose vadano peggio di quanto i dati ci raccontano. Questo succede, mi sembra di capire. Cioè noi abbiamo una immagine, una percezione più catastrofica?
Sì, diciamo questo, che in generale in passato questa sensazione di questa percezione di una disoccupazione più diffusa di quanto i numeri indicassero veniva ricondotta al fatto che normalmente nell'esperienza delle persone si memorizza, soprattutto si scolpisce nella mente delle persone soprattutto un fenomeno che contraddice le aspettative. Quindi tra gli adulti ci si aspetta che le persone lavorino e quindi la disoccupazione colpisce talmente da venire, diciamo, da dare un'impressione generale che poi siano tutti disoccupati.
Ma è anche ancora un po' uno stigma sociale non lavorare o aver perso il lavoro e non averlo trovato. C'è una pressione sociale comunque.
C'è una pressione sociale che comunque è cambiata in questi anni. Intanto si distingue molto tra uomini e donne, perché non c'è la stessa pressione sociale per uomini e donne all'occupazione. Per una donna può anche andare bene non lavorare.
Certo, perché per le donne viene sempre preso in considerazione il piano B, che sì, la casalinghitudine a vita,
oppure,
mentre per un uomo forse la pressione, lo stigma, il famoso stigma sociale è ancora più forte, cioè l'uomo casalingo non esiste ancora, diciamo.
No, lo stigma per gli uomini è doppio, cioè nel caso in cui non lavorino, non hanno lavoro, ma anche nel caso in cui percepiscono un sussidio senza lavorare.
Sì.
Quindi non c'è praticamente scampo. Del resto i ruoli di genere sono penalizzanti sia per gli uomini che per le donne.
Esatto, e del resto, come scrivi tu giustamente nell'introduzione di questo volume, il lavoro è identità, cioè il lavoro forma la persona, nel senso che è una parte di noi stessi, sia individuale che collettiva. È ovvio che è una cosa estremamente importante, collegata sia alla pressione sociale che all'immagine che noi abbiamo di noi stessi. Detto questo, c'è un altro elemento importante in Sardegna, che è quello della nostra elevata, di una quantità importante di persone in età attiva che però non lavorano, quindi un elevato. E contestualmente è stata rilevata anche un'alta aspirazione al lavoro.
Sì, c'è un dato che connota molto il mercato del lavoro in Italia e anche la Sardegna. Cioè, le persone hanno diffusamente un'esperienza di lavoro alle spalle e quando perdono l'occupazione resta comunque l'aspirazione ad avere un'occupazione di nuovo, quindi a ricollocarsi. E questo è un fatto per un verso molto positivo, perché poi è ciò che spiega il fatto che comunque continuiamo a sopravvivere arrangiandoci in vari modi, inventando delle possibilità di lavorare, di procurarci un reddito, di sentirci un po' utili, di inserirci socialmente in vario modo, proprio perché questa aspirazione al lavoro spinge molte persone, oltre che la necessità materiale, la necessità economica, che non è l'unica spinta, c'è anche tutto il resto dietro al lavoro.
Poi parleremo anche di tutto il resto, di questa cosa molto complicata. She tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. 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 Well, baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. E rieccoci con la versione di Madri dagli studi di Radio X. Stasera parliamo del rapporto sul mercato del lavoro in Sardegna ed è con noi in studio Lili Pruna, che è la curatrice del volume che è pubblicato da CUEC ed è realizzato da diversi studiosi per l'Università di Cagliari. Stiamo parlando con Lilli, che è sociologa del lavoro e quindi osserva e studia da tanti anni le dinamiche e i meccanismi di questa immensa piazza dove si muovono gli attori che cercano lavoro, che offrono lavoro, che lo trovano, che lo perdono, insomma, dove succede, ne succede di ogni. Stavamo appunto parlando del fatto che il lavoro senz'altro è un fatto economico, perché genera reddito, perché ci permette di sopravvivere, ma affonda, struttura fortemente la nostra identità. Ed ecco perché in Sardegna è stata rilevata, in Italia in generale e in Sardegna è stata rilevata una forte aspirazione al lavoro anche tra le persone inattive, cioè quelle che non lavorano ma che magari sarebbero disposte a lavorare, perché Lili, nel campo delle rilevazioni, quando si studia il mercato del lavoro, ci sono tante categorie di persone, non ci sono solo gli occupati e i disoccupati, ma
no, ci sono tante categorie diverse di persone che cercano il lavoro più o meno attivamente, persone che cercano un primo lavoro, persone che invece hanno perso un lavoro e quindi hanno precedenti esperienze alle spalle, persone che escono dal mercato del lavoro perché vanno in pensione oppure perché escono temporaneamente, come per esempio accade molte volte per le donne nell'età centrale in corrispondenza con la nascita dei figli. Per cui le figure, i percorsi lavorativi sono molto differenziate, insomma sono persone che hanno caratteristiche diverse, tutto poi è stratificato per genere, è molto legato all'età, è molto legato ai territori. In Italia, l'Italia è un paese spaccato in due tra nord e sud, dove i numeri sul lavoro sono proprio abissalmente lontani, per cui ci sono tante variabili in gioco. Anche all'interno della stessa Sardegna, che è un'isola poco popolata, ci sono all'interno dell'isola differenze nei territori, ci sono territori che hanno più dinamismo nel mercato del lavoro e altri che invece sono più stagnanti, hanno più difficoltà.
Ma a proposito, ecco sì, l'età probabilmente è uno dei fattori determinanti, nel senso che la pressione sociale di cui parlavamo prima probabilmente aumenta anche all'aumentare dell'età, nel senso che perdere il lavoro o non averne ancora trovato uno a 30 o a 40 anni comporta, diciamo, non solo delle difficoltà di vita ma anche una complessità diversa, anche per chi in teoria dovrebbe amministrare, dovrebbe comunque gestire, fare delle proposte. Qualche numero sulla tipologia dei nostri disoccupati magari ci può aiutare, nel senso che la disoccupazione, cito testualmente dall'introduzione, continua a essere il problema più citato tra i tanti che affliggono il mercato del lavoro, ma è anche quello più frainteso, perché noi abbiamo appunto una quantità di giovani per i quali si studiano alcune misure, quali per esempio la garanzia giovani, che però costituiscono solo il 21% del fenomeno complessivo
della disoccupazione totale.
Esatto.
Sì. Sia in Italia che in Sardegna è così, anche in Europa. È proprio, quindi è impossibile non vederlo questo fenomeno, perché proprio è generalizzato. La disoccupazione attualmente in Europa, in Italia e anche in Sardegna è una disoccupazione di massa adulta, cioè il 79% dei disoccupati hanno più dei 25 anni, molti hanno sopra i 40 anni, ce ne sono anche sopra i 50. Abbiamo una disoccupazione che si è sparsa ormai in tutte
infatti,
le classi d'età.
Ecco, leggo che in Italia ci sono 770.000 persone disoccupate che hanno più di 45 anni, quindi sono più dei cosiddetti giovani di cui verosimilmente sono anche qualche volta i genitori.
Certo.
Quindi abbiamo una disoccupazione, un problema serio nel cosiddetto mercato del lavoro, che affligge a monte prima che a valle, cioè affligge i genitori o quelli che vorrebbero anche diventarlo, prima di ricadere sui figli. Il fatto di pensare, diciamo così, a livelli decisionali solo ai giovani fra i 15 e i 24 anni, perché ricordiamoci che in Europa si è giovani, giusto come lo confermi,
sì,
fra i 15 e i 24, dopodiché si è giovani adulti,
esatto,
dopodiché si è adulti, arrangiati.
Sì.
Beh, anche giusta, solo in Italia siamo considerati giovani fino a 40
più che
anni.
Adulti, arrangiati, significa adulti, quindi adulti con responsabilità, tra cui quella
con progetti,
di...
esatto, con cose, con case, con figli,
certo,
con famiglia, eccetera, quindi con cose realizzabili presumibilmente attraverso un reddito, ergo attraverso un lavoro. Allora, su oltre ai 770.000 disoccupati over 45, abbiamo questa percentuale di giovani: 655.000 giovani fra i 15 e i 24, di questi 135.000 sotto i 20 anni. Ora, sotto i 20 anni sti ragazzi non dovrebbero studiare?
Sì, infatti la disoccupazione giovanile, cioè il numero di giovani disoccupati, se consideriamo che in Italia ci sono 3 milioni e 300 mila disoccupati in tutto, e di questi non più di 700 mila sono giovani, e di questi 700 mila giovani una parte consistente, intorno ai 200 mila, sono in età da scuola superiore, sarebbe meglio che proseguissero la scuola.
Ormai noi non chiediamo, non miriamo, non puntiamo neanche all'università, ci basterebbe che prendessero il diploma.
Sì, infatti il grave problema in Italia è che abbiamo pochi che si diplomano, oltre che pochissimi che si laureano.
Perché il titolo di studio più diffuso in Italia, quale, questo lo dico per quelli che dicono: ah, mio figlio, oppure il figlio del vicino di casa di mio cugino è laureato e non trova lavoro. Ma in realtà
i laureati sono molto pochi. E il fatto che non trovino lavoro è dovuto alla struttura del nostro mercato del lavoro, che si è avvitato in un circuito perverso di impoverimento complessivo attraverso lo scarso investimento delle imprese, l'arretratezza complessiva del nostro sistema, attraverso la scarsa istruzione complessiva. E quindi questo ha impoverito la base produttiva, la base occupazionale, quindi chi è molto qualificato fa fatica, prima o poi lo trova, però fa fatica.
Di questo strabismo, adesso mandiamo un brano, ma mi interessa molto continuare a parlare di questo strabismo sulla disoccupazione.
Certo.
Well, my daddy told me, looking back, the best friend you have is a railroad track. So when I was 13, I said, I'm rolling my own, and I'm leaving Missouri, and I'm never coming home. Lost in the bottom of the world, I'm hanging to the bishop in the barbershop line. Lost at the bottom of the world, satchel pudding and Lord God knows, sitting by the fire without busted nose. That fresh egg yeller is too damn rare, but the white part's perfect for slicking down your hair. And I'm lost, and I'm lost, and I'm lost at the bottom of the world. I'm bishop in the barbershop light, I'm lost at the bottom of the world. Blackjack, ruby, and Nimrod King, the moon's the color of a coffee stain. Jesse Frank and Bertie Joe Holt, who is the king of all of these folks? And I'm lost, and I'm lost, and I'm lost at the bottom of the world. I'm handcuffed to the bishop in a barbershop line. I'm lost at the bottom of the world.
siamo su Radio X e questa è la versione di Madri. Stasera stiamo parlando con Lilli Pruna dell'Università di Cagliari di mercato del lavoro e parliamo del fatto che tutti si danno un grande affare a citare questa disoccupazione giovanile, come se in Italia ci fossero, non so, 3 milioni di disoccupati fra i 15 e i 24 o fra i 15 e i 29 anni, e invece la situazione è un po' diversa.
Eh sì, la situazione è molto diversa perché la disoccupazione in Italia è altissima come non è mai stata da quando si misura la disoccupazione ed è larghissimamente adulta, cioè quasi l'80% dei disoccupati sono adulti.
Ma allora, siccome numeri alla mano, appunto, abbiamo detto che solo il 21% delle persone senza un'occupazione è giovane, cioè ripeto, tra i 15 e i 24 e i 29 anni, alcuni, una parte consistente, 135.000 di questi giovani, che tutti citano, dal Presidente del Consiglio al nuovo Presidente della Repubblica, eccetera, questi giovani sono sotto i 20 anni, quindi diciamo sono anche forse una percentuale poco rappresentativa dell'Italia, che invece è un paese anche anagraficamente adulto. Detto questo, le politiche che si possono fare sono molto diverse, cioè bisogna capire un po' di cosa stiamo parlando per poi implementare delle politiche attive per il lavoro.
Certo, infatti, per esempio, negli anni 80 c'era una disoccupazione giovanile altissima, no? Molto molto alta, quindi un problema molto acuto per i giovani, che però era anche molto più numerosi di adesso, e vennero definite delle politiche che erano rivolte proprio ai giovani per facilitarne l'accesso al lavoro, quindi il contratto di formazione e lavoro era nato a metà degli anni 80. Adesso noi abbiamo una disoccupazione giovanile che è acuta come fenomeno, cioè i giovani, che sono pochi, che decidono di cercare un lavoro, fanno molta fatica a trovarlo, ma sono pochissimi. Se il nostro problema fossero 500.000 disoccupati giovani in Italia, sarebbe facile risolverlo. Invece noi abbiamo 3.300.000 persone senza lavoro, a cui se ne aggiungono molte altre che vorrebbero lavorare anche se non stanno cercando, perché magari hanno smesso di cercare o perché banalmente non si può cercare un lavoro in continuazione per anni e quindi a un certo punto si allenta la ricerca.
Esatto.
Allora, se noi oggi abbiamo una gran massa di disoccupati adulti, le politiche devono essere diverse. E il fatto è, ho il sospetto che ci sia un po' di dolo nel fatto che non si vogliano vedere.
Mai l'avrei sospettato.
Nel senso che quando ci sono giovani disoccupati, uno pensa: gli diamo uno stage, facciamo la garanzia giovani, gli diamo un colloquio con i servizi per l'impiego. Ma quando, e questo lo puoi proporre ai giovani,
ai veri giovani,
e poi ai giovani finché avranno pazienza anche di accettare queste cose, che, come si vede già dai risultati che cominciano a vedersi della garanzia giovani, il governo sta correndo ai ripari perché ha capito che è un flop. Quindi perché tu non puoi mobilitare risorse e questa enfasi per poi offrire un colloquio ai giovani, ecco, questo è. Però ai giovani puoi proporre stage e cose di questo tipo, no? Tirocini di vario genere, contratto di apprendistato. Agli adulti che cosa gli proponi?
Esatto, che
a
cosa
2 milioni
proporre?
E mezzo di adulti,
esatto.
Che cosa gli proponi? Cosa si pensa per loro?
Io ricordo alcune proposte sono state fatte, ne ricordo una di Luciano Gallino che un po' si rifaceva a una sorta di New Deal in salsa italiana.
Sì.
Quella poteva essere, spieghiamo un po' di cosa si trattava, diciamo un consistente volume di investimenti dello Stato.
Certo.
Per creare lavoro per le persone adulte sostanzialmente, o in generale per chi non ha un lavoro.
Sì, per creare lavoro che sia effettivamente utile, che abbia che produca valore, che resta.
Ma di che tipo? Parlando della creazione dei soliti carrozzoni, delle agenzie regionali, parastatali, perché sai, anche
no, questo
lì
il governo
anche basta.
Questo il governo l'ha deciso nel Jobs Act, di creare una nuova agenzia nazionale per l'occupazione, una nuova agenzia nazionale per le ispezioni nel lavoro. Ma al di là di questo, occorre che lo Stato decida di investire in maniera consistente in una serie di ambiti che sono rilevanti, che rappresentano dei bisogni proprio di cura che noi abbiamo e non di valorizzazione, come sempre si dice, dell'ambiente, che c'è da mettersi le mani nei capelli quando si sente usare il termine valorizzazione, se noi, perché significa ricavare denaro in maniera, cioè deteriorando qualcosa sostanzialmente, valorizzare, mentre se noi introduciamo il concetto di cura per quanto riguarda l'ambiente, per esempio noi abbiamo un problema gravissimo di dissesto idrogeologico, quindi
e questo è un settore
un
in
progetto,
cui investire,
certo, un grande progetto nazionale che coinvolga professionalità di diverso tipo, ma veramente a tutti i livelli, dal lavoro manuale al lavoro specializzato, in un piano nazionale che riguardi questo, così come sarebbe opportuno un bel piano nazionale per la cura dei beni architettonici, archeologici, che
mentre Pompei crolla.
Mentre Pompei crolla, mentre a Montebrama facevano i guardiani, i volontari, perché non era previsto che ci fosse un controllo, ma i siti sono tantissimi, quello è il nostro patrimonio, questo significa in primo luogo averne cura e poi dopo questo produrrà delle ricadute anche sul mercato, ma intanto lo Stato dovrebbe investire su se stesso, Stato e Regione, cioè sui propri beni. E poi il mercato si attiverà con le sue gambe.
Esatto, io penso anche a settori
l'istruzione,
a settori, esatto, l'istruzione. Come l'istruzione, che vuol dire non solamente gli insegnanti, ma vuol dire anche gli edifici,
ma vuol dire scuole. Tante attività,
penso
per gli studenti.
Esatto, penso ai servizi per le famiglie, cioè gli asili nido,
certo.
O comunque tutto quello che ruota, diciamo, intorno alle persone sostanzialmente.
Certo,
e come,
ma...
come mi spiegavi tu, sono tutti ambiti, settori di attività che generano valore aggiunto per lo Stato stesso che vi ha investito,
certo, sostanzialmente. Per lo Stato e per la Regione, visto che si sente parlare di un sacco di soldi che dovrebbero arrivare con le provenienze più diverse, perché ce li dovevano, perché
esatto.
Ce li hanno tolti, perché li abbiamo liberati, vediamo di usarli per fare delle cose che abbiano un senso, perché poi con tanti soldi sono state fatte cose davvero senza senso
e che possibilmente rimangano. Noi adesso siamo in chiusura, però ecco, volevo chiederti un'ultima cosa. Potremmo preparare un pacchetto di slide? Facciamo delle slides in PowerPoint semplici, con una grafica semplice, e poi le mandiamo, facciamo una mailing list e le mandiamo un po' dappertutto.
Oppure
io ti do una mano.
Oppure glielo possiamo fare con i cartoni animati, così
ancora più semplice.
Ancora più
for dummies.
Esatto.
Ecco, sì. Però insomma, pensiamoci, io ti do una mano volentieri, non dico se serve. Bene, noi siamo in chiusura. Grazie a Lili Pruna per essere stata con noi stasera. Abbiamo parlato del rapporto sul mercato del lavoro, grazie a Davide Cabras in regia, grazie a tutti voi che ci avete seguito, ci sentiamo mercoledì prossimo alle 20 sempre su Radio X.
Arrivederci.